Un'altra domanda da parte di Sofia, che è una nuova sorella. Dice: buongiorno, volevo fare una domanda che apparentemente può sembrare ovvia.
È italiana questa o no?
Credo di sì.
Sì.
O per meglio dire, alla quale tutti già hanno pensato. Come facciamo ad escludere che il marchio della bestia non sia il vaccino? Visto che all'interno possono esserci delle nanotecnologie.
Cioè, nanotecnologie sono quelle cose che assolutamente invisibili. Cioè, quindi lei sta dicendo, potrebbe essere un microchip a livello di nanotecnologie che nessuno lo vede. Va bene. Vabbè, io mi rispondo. Dimmi.
Finisco la domanda.
Ah, finisco.
Non a caso il fisico americano esperto proprio in nanotecnologia, professore ad Harvard, è stato arrestato proprio per il suo contratto con il laboratorio militare a Wuhan. Grazie.
Ah sì, l'hanno arrestato. Le maglie si stringono.
Quindi noi abbiamo parlato di questo anche nelle dirette precedenti, dicendo che è troppo presto per il marchio della bestia di essere fatto obbligatorio.
Sì.
E lei dice, e come facciamo a escludere che non sia il vaccino?
Io lo escluderei per diversi motivi per adesso. Potrebbe essere, come dici tu, a livello tecnologico e scientifico lo possono fare. Forse la tecnologia per rendere il marchio, diciamo, nano invisibile, che si può mettere dentro un vaccino e con la scusa di combattere un virus ti mettere il marchio della bestia. Questo è tecnologicamente fattibile, certo che lo possono fare. Va bene, e solamente non credo che avverrà in questo modo qui. La cosa va bene perché semplicemente, cioè, Dio non lo permetterebbe. Va bene, e sarebbe troppo subdolo, troppo diabolico e diciamo le persone non avrebbero difese, va bene? Quindi io una cosa che voglio ripetere ai fratelli nuovi, le pecore grasse già lo sanno queste cose, dovete uscire dalle città, dovete andare in un luogo possibilmente del terzo mondo, fuori dall'Occidente possibilmente, per quantomeno dovete spostarvi in zone, villaggi, paesini di montagna, va bene? Lontane dalle città, che sono e che sempre di più diverranno zone di grande difficoltà, di ogni tipo, va bene? E dove il controllo dell'anticristo sarà molto più grande che altrove, nelle città. Vogliono immagazzinare tutti come burattini, come formiche, non formicaio, così gli viene formichiere l'animale e se le mangia tutte. Viene il diavolo, il formichiere, va bene, nel formicaio si mangia tutte le formiche. Quindi le città sono come dei formicai, vi vogliono mettere lì perché vogliono proteggere l'ambiente. Obama voleva aumentare le tasse a quelli che vivevano nei ranch, nelle fattorie. Va bene, perché voleva tutti come New York, Los Angeles, uno sopra l'altro come ratti, come topi, lì a odiarsi l'un l'altro, il vicino con la musica alta, quell'altro, eccetera. E le città sono, la prima città è stata creata, Genesi capitolo 4, da un uomo che si chiamava Caino dopo che aveva ucciso suo fratello. Disse, uccise suo fratello Caino e costruì una città. La prima città edificata fu sul sangue di Abele. Città sono la creazione del diavolo, uscite. Va bene? Questo è il mio umile piccolo suggerimento, poi ognuno farà come vuole.
Amen. Allora, la risposta per Sofia è che secondo le scritture e le profezie che abbiamo studiato non è ancora il tempo per il marchio di essere obbligatorio. Più avanti sì, lo sarà, però non ancora.
Sì, mi pare che io c'ho un articolo su quello, ce l'hai lì nella lista, che parlavo di quello. Non ce l'hai lì?
Quale?
No, non so se ce l'hai. No,
di cosa parlo?
Uno dei tanti articoli. Parlavo di questo, che Dio non renderà le cose così facili al diavolo e così difficili per il suo popolo, appunto che il marchio della bestia sarà imboscato, nascosto, camuffato in un vaccino che uno neanche si rende conto di cosa sta facendo. Invece Apocalisse 13 dice a quelli che ricevono il marchio della bestia, e anche Apocalisse 14, 9 dice quelli che ricevono il marchio della bestia, virgola, e adorano la bestia, andranno nel lago di fuoco, saranno tormentati nel lago di fuoco, praticamente loro cadaveri, abbiamo studiato questo nel corso biblico. Cioè, ci vuole l'adorazione della bestia anche, cioè non può, anche se ricevi il marchio della bestia che tu non lo vuoi, che sei all'ospedale, che sei, che so, sedato, vecchio, anziano, che non capisci niente di Bibbia, te lo presentano come una cosa banale, innocente, una piccola medicina, che ne sa quel vecchietto all'ospedale? Quello lì non può, non è colpevole. Infatti dice, Apocalisse 14, chi riceve il marchio, virgola, e adora la bestia, quindi ci vuole il tuo consenso.
Sì, sì, sì.
Va bene? È diverso una donna che viene stuprata da una donna che commette adulterio. Quindi se te ti mettono un marchio tramite un vaccino, che io non credo che sarà così, lo possono fare se vuoi, ma non credo che è così, anche perché c'è un altro fatto, se lo facessero, se lo fanno praticamente vengono anche scoperti, dopo tutto ci penserà il Signore a scoprirli, mm-hmm. ad esporre, portare alla luce cosa stanno facendo questi qua. Ci sarà un giornalista, qualcuno, come adesso il virus di Wuhan e Cina, si scopre che lì c'è un laboratorio. Aveva il giornalista Paolo Liguori del TG24, mm-hmm. e lui ha detto che è andato di persona in Cina, ha intervistato, no, questo viene dal laboratorio, altro che pipistrello che ha svolazzato. Tra l'altro il virus di quel c'è qualcosa di pipistrello lì, ma perché lavoravano nel laboratorio. Va bene, e quel pipistrello lì esiste solo in una località a circa 1000 chilometri di Wuhan, non esiste neanche lì, è ciò che vendono pipistrelli, però non vendono quel tipo di pipistrello che c'è nel virus. Quindi è tutto un marchingegno, va bene. Comunque Dio non permetterebbe che, perlomeno questo è quello che vedo io, Dio non permetterà che, non darà questo potere al diavolo, come con Giobbe, disse va bene, puoi portare la tua malattia, gli ha detto Dio al diavolo, però non toccare la sua vita. Quindi sì, il diavolo può fare il marchio della bestia 666, può dannare anime all'inferno, ma solamente quelli che lo adorano, però ricevono e lo adorano. Apocalisse 14:9, non è sufficiente riceverlo e non sai cos'è, ignorante, come la gente che adora il diavolo, ha fatto stregoneria, però non ha mai avuto un contatto con Gesù. Dio non li condanna all'inferno perché è una strega, uno stregone, un diavolato. Perché magari, che ne so, i genitori erano stregoni, streghe, e lo hanno iniziato il diavolo, lui è diventato stregone, ma Dio non lo manda all'inferno finché non ha una vera possibilità di conoscere Gesù e respingere Gesù. E allora va all'inferno. Ma uno che Gesù non l'ha mai conosciuto, ha conosciuto una religione, magari una religione cristiana stupida, una religione cristiana di imbambolate, addormentate in piedi, e quindi non ha mai ricevuto la salvezza. E beh, Dio non lo condanna. Dio gli darà una possibilità che possa conoscere la vera religione, che ce n'è solo una al mondo, la vera religione, va bene? Ed è la nostra, quella di Gesù Cristo, e di tutti i credenti al mondo che hanno accettato Gesù Cristo. E non c'entra a che fare con cattolicesimo, protestantesimo, bla bla esimo. Anche loro possono ricevere Gesù, ma non perché sono protestanti o cattolici, ma perché fanno contatto con Gesù. Va bene?
Sì, allora questo non potrebbe essere il marchio della bestia, anche perché la bestia, l'anticristo, ancora non c'è, non è in potere. Però anche se questo vaccino non è il marchio della bestia, pensi che potrebbe essere un piccolo passo verso il marchio della bestia? Cioè potrebbe contenere un sistema per tracciarti, qualcosa che alla fine, nel futuro, potrebbe diventare marchio?
Ma guarda, posso risponderti, ci sono ancora qui, c'è qualche articolo che vorrei che tu leggessi.
Sì.
E dopo ti rispondo, perché okay. Sono sul soggetto. C'è un giornale W, Yes Life, che dice... L'ex consigliere
di Trump accusa Bill Gates potrebbe aver creato il coronavirus.
Ex consigliere di Trump, Bill Gates potrebbe aver creato il coronavirus.
Mm-hmm.
E poi c'è un altro articolo, Ambiente Bio dice, società Bill Gates... Dice che l'amministrazione Trump dice no al sistema di tracciamento digitale dei vaccini e piovono accuse di crimini contro l'umanità, ambiente bio. Cioè Trump dice non vuole un sistema di tracciamento digitale dei vaccini. È quello che Bill Gates vorrebbe.
È good news.
Perché Trump è un cristiano. Per questo che non lo volevano come presidente, volevano quell'altra Babilonia, la Babilonia di Apocalisse 17, la Hillary Clinton.
E se Trump è contro questo vaccino di Bill Gates, allora Bill Gates non può fare niente, no? Lui non è un politico, non ha potere.
Però c'è più potere dei politici per via delle bustarelle. Lui adesso ha aperto una società filantropica, virgolette, doppie virgolette.
Come definisce lui la filantropia?
Bustarelle di qua. Lui c'ha questo bulldozer che gli va davanti e lui seduto sul bulldozer che butta bustarelle destra e sinistra, filantropia. Quindi infatti dice il giornale, Gates scriveva, ho deciso di lasciare, l'ha letto Microsoft.
Ho deciso di lasciare Microsoft per dedicare più tempo alle priorità filantropiche, lo sviluppo e la salute globale.
La salute globale, capito? Cioè, ormai questo qui non sa più dove mettere i soldi, e quindi è inutile che mi sto lì a perdere tempo con Microsoft. Ormai c'ho il monopolio mondiale sui programmi dei computer, e questo è il problema delle multinazionali, che poi dicono a tutto il mondo cosa devono fare. Adesso lui viaggia per il mondo come profeta, lui è un profeta.
Ma una domanda.
Lui adesso fa incontri con migliaia di persone, e lui gli piace, c'è questa superbia, questo orgoglio, questa potenza. Però lo invitano tutti per via dei soldi, e quando non lo invitano una bustarella lo invitano di corsa, e lui cosa fa? Lui è un fanatico posseduto da questa smania di depopolare il mondo. Da una parte lo dice, lo ha detto, ci sono registrazioni, adesso lo metterò, non so se l'ho messo sulla radio, ma adesso lo metteremo. Lui va, ha dato i programmi davanti a grandi audience, grandi gente, e diceva: se facciamo un buon lavoro, dicevo, parola per parola, adesso me lo metterò sulla radio questo video, vabbè, che è stato tradotto in italiano, dice: se facciamo un buon lavoro con i vaccini, riusciremo a abbassare la popolazione mondiale almeno alla metà. Quindi praticamente questo si è infilato la scarpa in bocca, questo qua, capisci? Lapsus ha detto quello che stanno facendo, perché se tu gli dai corda al diavolo, orgoglio, superbia, alla fine finiscono per appendersi e mettersi il cappio intorno al collo. Ha detto quello che stanno facendo, ma l'hai messo sulla radio?
Non ancora. Non credo.
Lo mettiamo oggi, fratelli, un video di 2 minuti e mezzo, e lui dice questo: tramite i vaccini abbasseremo la popolazione mondiale. Ma caspita, più chiaro di così. Come questi 4 vaccini che già stanno dando alla popolazione italiana, questi scienziati, la dottoressa sul video che ho messo, dice è pieno di veleni, dice la gente l'ha ricevuta ed è morta. E i politici non fanno niente, ma cosa possono fare? Poveracci, hanno le mani legate con le corde delle case farmaceutiche, dimmi Angela.
No, volevo chiedere, visto che Trump è contro il vaccino di Bill Gates con il suo sistema di tracciamento, allora siamo al sicuro, no? Perché Trump ha la parola finale.
No, Trump, ci sono i cecchini intorno a lui, ci sono istituzioni come dei cecchini, New York Times, Washington Post, MSNBC, tutte queste grandi catene giornalistiche americane, sono tutte contro di lui, c'è solo la Fox News che è a favore. Va bene, tutti gli altri sono tutti contro. Cioè lui appena apre la bocca, subito fuoco di fila, i cecchini gli sparano. Se lui sbaglia a grattarsi la testa, subito articoli, lui è un dittatore, lui qua, lui là. Cioè praticamente questi giornali ormai non sono più giornali, sono partiti politici. Trump non può fare molto. Tante cose ho promesso di fare, non riesce a fare molto. Quello che ha fatto è già tanto. Mm. Va bene.
Oh boy.
Guarda, Bill Gates cerca di rassicurare, dice il Corriere Comunicazione, Corriere della Sera.
Dice: la nuova profezia di Bill Gates, saremo fuori dall'emergenza in poche settimane. Bill Gates cerca di rassicurare le comunità mondiali alle prese con le drastiche misure per contenere i contagi e battere l'epidemia di coronavirus. Restare calmi e conservare la fiducia è l'esortazione del cofondatore di Microsoft, perché in 6-10 settimane possiamo sperare di tornare a una forma di normalità.
Cioè, questo si è messo a profetizzare adesso. Come le sa di tutte queste cose? Io non credo che le sa perché Dio gli ha dato l'unzione profetica. No. Perché, insomma, capisci, di notte nel buio questa gente non sappiamo cosa fa nei laboratori. C'hai un articolo della stampa?
Sì.
Coronavirus?
Sì, dice che nel 2015 Bill Gates aveva previsto la minaccia di un fenomeno come quello in corso.
Caspita, capito. Nel 2015 questo profetizzava che sarebbero morti milioni di persone per i virus. Quindi guarda, io credo che...
E come lo sapeva?
Come fai? Mica il Signore glielo va a rivelare. Perché... sono loro che stanno facendo queste cose, no? Come faceva a sapere queste cose lui anni prima? La risposta credo che sia ovvia. Quindi allora la domanda è, qual è la domanda sul vaccino? Sarà il marchio della bestia?
È quello che tutti ci chiedono e riceviamo tante domande, ma ogni giorno, non passa giorno che qualcuno non ti chiede: Giuseppe, questo vaccino per il coronavirus sarà il marchio della bestia? Cosa facciamo?
Guarda,
e te lo dico, oggi una sorella ha scritto: piuttosto che ricevere questo vaccino, non è meglio suicidarsi?
Infatti è scritto così, sì. Guarda, queste sono, qui bisogna dare risposte grandi a domande grandi. E qui, fratelli, dobbiamo basare la nostra fede e decisioni. Quindi in base alle risposte che diamo c'è gente che prenderà delle decisioni. Quindi assicuriamoci, sì, adesso, in questo istante, subito di corsa, chiediamo allo Spirito Santo di guidarci e di risponderci.
Amen.
E per favore Gesù, tramite le scritture, qualche scrittura io l'ho già ricevuta, devo andare al 1 Pietro 4, ok? In tempi difficili, in tempi di prove, e sono prove e difficoltà che vengono di sicuro, sappiamo che Dio ci metterà alla prova. Allora, e molti di noi anche a livello di martirio, va bene? Piano piano adesso rispondiamo a questo, però voglio andare, se permettete, fratelli, ci metterò più di qualche secondo a rispondere, ma voglio andare con le scritture. 1 Pietro 4, 12 a 14. Allora, cosa voglio dire, cosa dice questa scrittura? Stanno arrivando difficoltà, prepariamoci a difficoltà. Ok, comincio a rispondere a questo, poi rispondiamo all'altro.
1 Pietro 4, 12
a 14.
Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano.
Quindi adesso state attraversando difficoltà, fratelli, però non vi meravigliate, perché viene anche di peggio. Ma Gesù sarà più grande anche del peggio. Verso 13.
Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi.
Va bene, quindi non scoraggiatevi dalle sofferenze, che se guardate Gesù le superate. Poi, il secondo punto. Allora, sappiamo che Dio mette un limite al diavolo, va bene? Quando, abbiamo detto che quando il diavolo ha attaccato Giobbe, cioè ha fatto morire tutti i suoi figli di Giobbe, perché la loro condotta era di senza Dio. Va bene? Però Dio permette che il diavolo uccida i figli di Giobbe perché erano fuori dalla protezione di Dio, però mette i suoi limiti al diavolo perché l'uomo di Dio, Giobbe, non venisse provato, attenzione, al di là delle sue possibilità. Vedi Giobbe capitolo 1, quindi è inutile suicidarsi, non c'è bisogno, perché Dio metterà un limite al diavolo. Terzo passo, in base alla parola, va bene, sarà lo stesso anche per noi. Va bene, qui c'è una scrittura che vale più di oro, va bene? E 1 Corinzi 10, 13, ascoltate bene questa scrittura, fratelli, va bene? Perché in base alla parola il Signore si assicurerà che il diavolo non sia mai troppo potente per noi. Dio sa come siamo deboli, sa come siamo fragili, sa, conosce i nostri limiti, sa che abbiamo bambini da prendersi cura, lo sa che c'è quella famiglia di fratelli che non hanno soldi, il Signore lo sa, c'è quell'altra famiglia che hanno dei bambini ammalati, il Signore lo sa, va bene? Però adesso vi dico questo, 1 Corinzi 10, 13, questa è la risposta scritturale a questi quesiti.
Prima Corinzi 10:13.
Ascoltate bene, scrivetevelo, fratelli. Questo sul libretto di memorizzazione è lì.
Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne affinché la possiate sopportare.
Alleluia, gloria, gloria. Grazie Signore, grazie Gesù. Quindi in conclusione Dio non permetterà che il marchio della dannazione eterna del diavolo, Apocalisse 14:9, dannazione eterna chi prende il marchio. Dio non permetterà che si possa venire inoculata di contrabbando, di nascosto. Non permetterà che venga, che il marchio della bestia ci venga spacciato come un vaccino qualsiasi. Va bene? E al punto che se uno le profezie non le conosce, un fratello nuovo, un cristiano che è stato in una chiesa che le profezie erano tabù, o uno che le interpreta male, come uno che aspetta il rapimento che non viene, no? E allora questa gente riceverà marchio senza volerlo. Dio non permette questo. Va bene? Dio permetterà che il diavolo distrugge la chiesa addormentata, sì, ma il marchio no. Quella è una dannazione eterna. Dio non lo permette che ci venga spacciato come uno zuccherino, un piccolo vaccino. Che c'è gente che dice che i vaccini sono buoni. Anche i cristiani lo dicono. Io no. Io, secondo me, il vaccino, vedendo queste porcherie che ci sono dentro, DNA di topi, di uccelli, c'è un DNA di una gallina che ci hanno trovato dentro. Vedete quel video? Ogni tipo di porcheria. Va bene? Dio non permetterà che sta gente, va bene, che magari anche fuori dei vaccini, lo riceva il marchio senza volerlo. Nella loro ignoranza Dio lo proteggerà. Cioè il marchio, quando la gente lo prenderà, saprà cosa sta facendo. Io credo che il marchio sarà una scelta deliberata. La gente saprà quello che faranno. L'anticristo sa che il marchio, cerca di spingerlo anche di contrabbando, certamente. Però se lo spinge di contrabbando, Dio lo esporrà, lo smaschera. Smaschera gli inganni del diavolo, lo fa sempre. No, il marchio della dannazione sarà una scelta. Sarà fatta in modo consapevole. Vai a Apocalisse 13, mettiamo la scrittura qui.
Okay.
Sarà fatta in modo consapevole da ciascun individuo, sarà fatta alla luce del sole. Tutti sapranno benissimo che tipo di essere stanno seguendo, un essere diabolico, un anticristo, va bene? E sapranno in chi stanno credendo, sapranno quale autorità si stanno sottomettendo. Apocalisse 13, ce l'hai?
Sì.
Verso 6, per cortesia. Che quando l'anticristo arriva, tutti sapranno che lui è il nemico di Dio, altro che gli ebrei seguirlo come Messia. Ma figurati se gli ebrei sono così stravolti e lunati. Gli ebrei sono gente furba, non seguirà l'anticristo. Su internet guardi e trovi di tutto di più. Fratelli, quando guardate internet, guardate il predicatore qua e là, dovete guardare questa gente attraverso gli occhi della Bibbia. Va bene? Ecco come si guarda l'internet. Con gli occhi della Bibbia, e cercate di non credere a ogni cosa che dicono. Va bene? Apocalisse 13:6.
Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Quindi secondo questo si saprà sicuramente chi è l'anticristo, chi è la bestia, e anche si saprà chi lo segue e chi non lo segue. Non sarà una cosa nascosta, vague.
Sì. Amen. Quindi non ci preoccupiamo di questo. Ogni giorno basta il suo affanno. E Dio è in controllo, non è il diavolo, non è l'anticristo, non sono i politici, non è Bill Gates, non sono loro in controllo, loro possono solo uccidere, è il loro gioco, questo è il loro tempo di paradiso, si stanno godendo il paradiso del diavolo, uccidere, depopolare, rovinare, uccidere i bambini con i vaccini, così, proteggetevi fratelli, però se peggio viene al peggio, confidate in Dio, perché sta meglio un cristiano che viene martirizzato che quello che lo martirizza. Viene il Signore. Quindi Dio ci assisterà, fratelli, ad ogni passo. Solo che per vari di noi sarà attraverso il martirio. va bene, questo ve lo dico, è chiaro e tondo, non sono qua a predicare il Vangelo per raccogliere offerte, no, caro mio, se quello era il nostro scopo qua si predicava diverso, vi predico un Vangelo che non piace, sto accarezzando il gattino all'incontrario, sto dicendo viene l'inferno, la tribolazione, il martirio, ma il Signore è più forte, più potente, ci aiuterà anche attraverso la morte.
Amen, amen.
E al momento di quello, va bene, avremo, cosa avremo? La sua grazia. Secondo Corinzi 12, scrittura. Avremo la sua grazia perché più siamo deboli, più la grazia abbonda. Secondo Corinzi 12, infatti il Signore dice 9 e 10.
Secondo Corinzi 12, 9 e 10. Ed egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amor di Cristo. Perché quando sono debole, allora sono forte. Secondo Corinzi 12, 9 e 10.
Amen, grazie, amen, Gesù. Amen.
Amen, grazie,
amen,
Signore.
Amen.
Quindi, Giuseppe, tu dici che il Signore in un modo o l'altro darà una via di uscita quando ci sarà anche il marchio obbligatorio. Non crediamo che il vaccino sarà il marchio, ma quando ci sarà il marchio ci sarà una via d'uscita, come dice 1 Corinzi 10, 13. Nessuna tentazione vi ha colti, che non, però Dio è fedele, non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma vi darà anche la via d'uscirne.
Certo, certo.
C'è
certo.
Sempre un modo, una soluzione per non seguire il diavolo.
Sì, come detto, per taluni sarà attraverso il martirio.
Sì,
ma,
sì.
Ma il suicidio io non è cosa da contemplare come programmarlo. Certo, se non si trova davanti a un marchio della bestia, suicidio, d'accordo, non c'è problema. Però non è una cosa da cercare, contemplare, pianificare, programmare, perché 1 Corinzi 10:13 dice insieme alla tentazione ti darà una via di uscita onde tu potrai superarla. Va bene, come dice qua? Dov'è? Dice, ma con la tentazione, eccolo qui, vi darà la via di uscirne onde la possiate sopportare. Quindi non c'è contemplato qui il suicidio. No, davanti a un marchio della bestia, Dio non ti condannerà. Non è il suicidio come Giuda. Non è un suicidio fuori dalla volontà di Dio. Quello è un suicidio per non tradire Dio, capisco. Mm-hmm. Cioè 2000 ebrei commisero il suicidio, 2000 ebrei. Per non rinnegare il loro Dio, non rinnegare la loro fede. E io credo che il Signore abbia avuto massimo di misericordia per questi, perché non volevano sottomettersi ai Romani. Era 68 dopo Cristo, le legioni romane circondavano l'ultimo roccoforte ebraica, a parte Gerusalemme. Non so se dopo il 70 o prima del 70, ma intorno al 70 dopo Cristo. E c'è un posto in Israele che si chiama Masada, è un obiettivo, una meta turistica, tutti vanno lì a vedere questo incredibile posto. Ed è una montagna come una grande collina che è irraggiungibile, non si può raggiungere. Va bene, e si erano rifugiati lì 2000 ebrei ammassando acqua, cibo per sopravvivenza. Pensavo che i romani qui non è facile che ci vengano a prendere. C'erano 300 erotti ebrei con le mogli e bambini. I romani però, zucche dure, hanno costruito un altipiano, hanno costruito una torre e ci hanno messo qualche mese a costruirla. Quando hanno visto che erano quasi arrivati i romani, si sono tutti suicidati avvelenandosi. Quindi, giusto o sbagliato, io non li posso giudicare, fratelli. Io non sono predicatore di suicidio, sono predicatore di grazia di Dio.
Amen.
Va bene, sto dicendo che Dio però in situazioni a mali estremi rimedi, in certe situazioni, uno più piuttosto che rinnegare Dio, dice non ce la faccio più. Magari non c'è la fede, magari Dio c'è una soluzione, però ognuno la trova. Va bene, però sì. Non è cosa da contemplare come programma, d'accordo?
Una cosa voglio dirti che...
Fratelli, scrivete, mandate i vostri commenti, le vostre domande.
Un fratello carabiniere dice che il vaccino sarà obbligatorio per le forze di polizia.
Certo.
Ma io e tanti colleghi non lo faremo e combatteremo per non averlo.
E cosa fai?
Un abbraccio in Cristo.
E cosa fai? Un colpo di Stato? Cosa fai?
No, però questo mostra che tanti non lo accetteranno. Tanti anche nella polizia, anche fuori dalla polizia. E questo significa che non potranno obbligarlo troppo perché molti si ribelleranno.
No, non credo. Non credo. Innanzitutto diciamo, l'anticristo non è mica stupido. Cioè, lui epurerà, separerà, dividerà la polizia che non l'accetta. Lui, l'anticristo, non... L'anticristo è pratico, è molto esperto di ribellioni. Quindi non mi aspetto in nessun modo che i corpi di polizia italiana, europea, ovunque, magari ci sarà anche qualcosa, ma sarà subito soffocato, no? Magari ci sarà anche qualcuno che si ribella con le armi, d'accordo. Abbiamo messo un video, c'è lì sulla radio, ce l'ha ancora, di quella polizia dove è in Guatemala, che vanno in giro per le strade con le macchine di polizia. È ancora sulla radio?
No.
No, era sulla radio. Macchine di polizia con poliziotti col megafono
predicando,
che vanno in giro di villaggio in villaggio a predicare il Vangelo, Bibbia in mano, macchine di polizia. E questo non è che l'anticristo gli piace molto.
No,
questo
no.
Dio li benedica questi fratelli poliziotti. Però io dico, fratelli poliziotti, tranquillamente, se voi programmate di rimanere nella polizia perché vi ribellate, secondo me avete il programma sbagliato. Non potete combattere contro gli eserciti dell'anticristo, perché diciamo, lui manderà l'esercito, a parte il fatto che i carabinieri dovranno scomparire perché sono troppo cristiani, c'è il buono e il male, c'è dappertutto, ma in linea di massima i carabinieri sono pieni di zeppi di pecore, gente ancora degna di potersi chiamare uomini. E quindi, siccome l'anticristo lo sa, sta mettendo un nuovo corpo di polizia che si chiama Aerogen Force. E questi sono i pretoriani di Nerone, pagati a peso d'oro, e questi qua prima uccidono, dopo chiedono. Questi qui hanno licenza di uccidere letteralmente. Se vede il loro statuto, non possono essere accusati di omicidio. Possono fare quello che vogliono, praticamente. È come nel film Matrix, che c'erano questi super uomini... super diavoli che andano in giro a avere poteri. E Anticristo vuole un colpo di pretoriane a livello mondiale, che gli schiocca le dita e loro subito in ginocchio bacia gli piedi. Lui vuole questo. I carabinieri italiani non sono così, è gente che ragiona, è gente che trova al supermercato un immigrato che sta rubando del cibo, l'hanno arrestato e poi i carabinieri hanno comprato il cibo e te lo pago io, vai a mangiare. Questi sono i carabinieri italiani, cosa che non ho trovato in Germania, non ho trovato in Ungheria, non ho trovato in tanti posti. Sono o nel nord, va bene, gloria, va bene,
ancora,
fino a qui ci siamo.
Ancora una domanda, è da parte di Emanuela, che ha scritto adesso dicendo: cari fratelli, se i miei figli non hanno ancora accettato il Signore, perché non ancora pronti.
Certo.
Se loro accetteranno il marchio della bestia, io ne sarò colpevole? Perché ne sono a conoscenza?
Bene, puoi essere parzialmente colpevole, sì, se tu potevi fare qualcosa, per esempio di spostarsi e tagliare la corda, non l'hai fatto. Sarai parzialmente colpevole se rimani in un posto che il Signore ti ha mostrato che non dovevi esserci.
E se non li evangelizzi anche?
Se non li evangelizzi, ma anche le evangelizzarli è buono, però vanno sempre ogni giorno a scuola e lì te li mettono contro.
Ah, dipende che età hanno, sì. Se sono grandi, sono anche loro responsabili.
Sì, no, tu nei limiti del possibile. Guarda, io pregavo, io ho 6 bambini, pregavo per i miei bambini mentre mia moglie era incinta, Dio la benedica. Capito? Sono tutti cristiani. Va bene? E prego che saranno anche discepoli un giorno, questo dipenderà da loro. Va bene, e devi fare il possibile a tutti i livelli, quando la moglie è incinta, quando nascono, quando... Io ho 6 figli, sono stato 6 volte all'ospedale a assistere mia moglie al parto. Un ospedale non hanno voluto, va bene, una lotta tra me, no, non può, contro le regole. Quale regola? Questo è mio figlio. Qui la prima regola è: questo è mio figlio. Io ho combattuto, ho lottato contro tutti i diavoli dell'ospedale, ho vinto. Io sto qua, e infatti non ho avuto neanche un cesareo. Infatti c'era questa dottoressa, ha preso le forbici per tagliarla, per far uscire il bambino, gli ha detto, alto, aspetti un momento, vediamo se esce senza tagliare, va bene? E tutto così. Insomma, ho lottato ed ho vinto, va bene? Perché io posso tutto in Cristo che mi fortifica. Tu puoi tutto, noi possiamo tutto, però dobbiamo credere. Quindi questa storia che non hai soldi per andare al terzo mondo, io non lo so. In tanti casi non è solamente perché la gente non vuole perdere il cappuccino o la brioche. Perché se tu sei disposto ad andare al terzo mondo a coltivare, virgolette, patate, sopravvivi. Ti servono solo i soldi per sopravvivere un paio di mesi. Il tempo di trovare un lavoro. Va bene, se voi vi spostate, che venite in questa zona, siamo in Sud America, che preferite andare dove vi pare, in Mongolia, spero di no, io vi do consigli, cosa fare e cosa non fare. Nello spirito vi aiutiamo, siamo qui apposta. Il Signore ci ha preposto, ci ha detto, noi siamo le vedette qui per aiutare i fratelli, dare consigli a chi li vuole. Va bene, su cosa fare e cosa non fare, la cosa che più vi serve sono i consigli. Non andate in un posto a spendere tutti i soldi nel progetto sbagliato, poi vi trovate come una gallina senza penne, spennacchiati, avendo comprato una cosa sbagliata, e adesso che fate lì seduti, come dicono in America, con le braccia calate in mezzo al fiume? E dico così, sitting down, the middle of the river, with your pants down. Dicono in America, scusate signore e signorine, scusate il linguaggio qui. Yeah. Io ho fatto militare e mi è rimasto impresso di tante cose. Allora, va bene, quindi non andate in un posto a spendere tutto perché Dio vi ha mostrato di comprare una casa, una terra. Io consiglierei, magari non è Dio, magari Dio vi consiglia di affittare invece per i primi tempi. Perché se devi spostarti, come fai? Mica vendi, comprare si compra, ma vendere non è così semplice. E poi quando compri una cosa, non pensare cosa ti piace a te. Quando compri una terra, una casa, qualcosa, che puoi farlo. Va bene, non è proibito. Va bene, che fosse affittare. Puoi anche comprare. Però non comprare quello che ti piace. Il segreto sta, compra quello che puoi
vendere.
Vendere. Mm-hmm. Quando compri una macchina, comprare uno scatarozzo cinese perché non costa niente. Ma lo puoi vendere? Beh no, però costa meno. Fessa chiotto. Comprati una macchina buona, che sempre pensare alla via di uscita, non l'entrata. L'entrata tutti i fessi entrano. Come la vendo sta macchina? Come vendo sto trattore? Come vendo sta casa? Sta casa costa poco e nel mezzo del posto, un posto disgraziato che nessuno vorrebbe andare a vivere, ma costa così poco. Compro una casa più piccola in un posto buono che lo puoi vendere di corsa. Io ho sempre fatto così, e quando ho dovuto vendere una macchina, qualcosa, che a volte compravamo due o tre macchine in più per venderla, guadagnare due lire, non ha funzionato molto bene. Va bene, fratelli? Sì. Se dovete spostarvi, scrivete, Angela qui pronta, con i binocoli, il periscopio è sempre fuori del sottomarino qua, pronta ad aiutarvi, nello spirito, assistervi. Ho messo sulla radio qualche sorella con i bambini, se avevano offerta mandiamo offerte anche di soldi, non troppo, fino a esaurimento dei fondi. Ci abbiamo ancora qualcosa, non è che abbiamo mandato tutto ancora, no?
Continuiamo a mandare.
Non abbiate paura, fratelli. I fratelli pagano, non pago io, pagano i fratelli che mandano le decime.
Dio li benedica.
Le offerte, c'è ancora qualcosa. Mandiamo anche 5-10 kg di cibo. Ceci, piselli, fagioli, li mandiamo 5-10 kg, sì, li mandiamo, sì, non via aerea, va bene?
No.
Fratello Giuseppe, non è molto, e lo so, però è un simbolo che Dio lo moltiplicherà. Io posso mandare solo 5 pane e 2 pesci, o 5 pesci e 2 pani, lo so, ma Dio, ho questa fede che Dio lo moltiplicherà, perché lo mando col cuore, va bene?
Amen.
Sono la vedova di Matteo 21 che dà 2 spiccioli, ma Dio ci benedice.
Grazie.
Quindi
Signore.
Se avete bisogno scrivete che Angela, più che Angela è Dora, è lei che tiene la borsa qua.
No, con tanto amore.
Va bene, fratello.
Grazie Gesù,
nel
che
nome
possiamo
di Gesù
farlo.
Cristo. E poi sappiate che quando mandiamo un'offerta a un fratello, guardate che il più benedetto chi è.
Quello che dà.
Siamo noi i più benedetti.
Sì, sì.
Chi l'ha detto?
Gesù lo ha detto in Atti 20, 35.
Atti 20. Più benedetto è dare che ricevere. Ricordandoci le parole del Signore Gesù Cristo. Più benedetto è dare che ricevere. Quindi è inutile che ci mandate tra tante. Oh, Giuseppe, qua c'è. No, ma guarda che te devo ringraziare io. perché se non faccio così non sono cristiano. Avanti, Angela.
Sì, dobbiamo finire la domanda di sì. Emanuela.
Shoot.
Allora, lei ha chiesto se i suoi figli non conoscono Gesù e non sono pronti per Gesù e accetteranno il marchio della bestia. Lei, Emanuela, come mamma, è colpevole? E le ho chiesto che età hanno i bambini, mi ha detto che hanno 15 e 16 anni. Comunque, dice Emanuela, io sono super disponibile a andare via da qui, anche subito ho messo via dei soldi per farlo, ma loro non mi seguono, non vogliono spostarsi, neanche il mio compagno, neanche i miei genitori, nessuno.
Io ho già risposto a questa domanda tanto tempo fa.
Se lei vuole sapere se è colpevole, se loro non vogliono
innanzitutto,
muoversi.
Cioè io ho detto prima, se tu non vuoi spostarti da un posto perché ti piace troppo il cappuccino alla brioche, affari tuoi. E tu non puoi fare quello che puoi fare. E i bambini ne soffriranno, in conseguenza sarai parzialmente colpevole perché potevi fare qualcosa che non l'hai fatto. Però se i ragazzi arrivano a un'età, va bene, arrivano alla maggiore età. Qual è la maggiore età?
Quando prendono decisioni.
Non è 18 anni. Non è 21. La maggiore età è quando possono iniziare. La maggiore età davanti a Dio. Perché dice nella Bibbia chi maledice suo padre deve essere lapidato. Quindi se un bambino di 7-8 anni comincia a maledire i genitori, comincia a ribellarsi, quella è la maggiore età per Dio. La maggiore età quando uno può cominciare a ribellarsi a seguire il diavolo, non è 18 anni, il mondo è 18, altri posti è 21. In Israele era 30, Gesù ha cominciato a 30 anni, era maggiore età a 30 anni.
Sì, perché prende decisioni da solo.
Esatto, se te gli dici cari figli, cos'è, 15-16?
Sì.
Cari figli, 15-16 anni, vi voglio bene, vi amo, darei la vita per voi. Io sto seguendo Gesù, la Bibbia, il Vangelo, e c'ho da parte 4 lire... 4 lire, 2 patate e 3 cocomeri, va bene, vado in un posto dove Gesù mi ha mostrato il posto tal dei tali, va bene, non me l'ha detto fratello Giuseppe, che io non lo dico mai, è Gesù che me l'ha detto, io vado, vi supplico, venite nel nome di Gesù, venite, sono vostra madre, vi amo, usciamo di qua. È come quando Lot è andato a avvisare i suoi parenti, a Genesi capitolo 19, usciamo di qua, i mariti delle figlie. E quelli l'hanno preso per i fondelli, fesso di un cretino. Non dice così, ma dice che, traduzione libera questa, dice, lo deridevano. Va bene? E lui se n'è andato, e dopo quando è sceso dal cielo che è piovuto qualcosa che non era fresco, va bene, non ridevano più. Quindi ai vostri figli che non vogliono venire, dici io vado, e infatti vado io col papà, mio marito, vado con quelli di casa. Però se non vogliono seguire cosa fai? Cosa faceva Gesù quando sua famiglia non voleva seguirlo? La famiglia di Gesù ha seguito Gesù?
No.
Ma neanche Maria, la mamma l'ha seguito, va bene? Un giorno Maria... che non è la Madonna, quella è un essere che non esiste, la Maria, madre di Gesù. Matteo 12 è andato da Gesù con i suoi figli, gli altri figli, i fratelli di Gesù. E gli è andato a Gesù Matteo 12, 40 rotti, 46. Gli fa, guarda che c'è tua mamma e i tuoi fratelli che ti cercano. E Gesù gli ha detto, ma che continuino a cercare. Come ti cerca? Ma non lo vedi che sono qua che non riesco neanche a muovermi? Dice la scrittura che c'è tanta gente che non riesce neanche a... ma che vengono qui a fare la fila la mattina alle 6? Gesù cosa gli ha detto per inciso, scritto da me? Ma chi è mia madre? Certo non la Madonna, è Maria mia madre. Chi sono i miei fratelli? E poi stendendo la mano alla gente lì seduta per terra, gente con le barbe lunghe, e dice, questa è mia madre, caspita, uno con la barba lunga, questa è mia madre, quello là con la gamba di legno, quello col braccio con l'uncino, quella è mia madre e i miei fratelli. Mm-hmm. Questo è una richiesta, però questo non lo senti.
No.
Perché
no,
questo
no.
È un Vangelo controverso, non si raccolgono offerte qualcosa qua. Devi lodare la Madonna, devi lodare il pastore protestante. E queste cose della chiesa non le senti, te le faccio sentire io, se non ti piacciono tarangi, è nella Bibbia, il Vangelo o lo predichiamo completo o non lo predichiamo. Allora, ho risposto almeno una mezza domanda, neanche quella.
Quindi Emanuela è colpevole solo se non fa il suo possibile per
se non fa il suo possibile. Ma se lei va e gli dice figli, marito, eccetera, nella casa, non so quanti siete, andiamo! Come nel... Chi l'ha letto quel libro? Il Pellegrinaggio del Cristiano si chiama?
Sì.
Ha detto... Quando è andata a casa, si chiama Cristiano, ha detto, andiamo che tutto salta qui. E tutti l'hanno preso in giro e è andato via da solo. Però è supplicarlo che venissero. Se tu li supplichi, per favore venite, però un giorno, due, tre, poi devi andare. Se tu sei pronto ad andare, vai. Cioè, e poi dove vai? Tu non è che abbandoni la famiglia, loro non ti seguono. Se il marito non ti segue... Dice, io sono capo famiglia, sì, ma io sono un altro capo famiglia, però più nato di te, che si chiama Dio, si chiama Gesù. E la Bibbia dice di andare, spostiamoci. Va bene? E poi tu quando arrivi in posto di sbarco, di lì tu continui, dici, guarda, qui ho preparato un posto affinché dove sono io siate anche voi. Venite figlioli, vieni marito, vieni moglie, vieni. Tutto il giorno ho teso le mani a una nazione ribelle ma non mi ha voluto ascoltare. Cosa faceva Gesù quando non volevano seguirlo?
Andava avanti.
Li abbandonava?
No. Lui seguiva Dio, gli altri lo abbandonavano.
No, lui li abbandonava?
No.
Gesù non ha abbandonato mai nessuno, neanche Giuda.
No, faceva la cosa giusta.
Fin quando Giuda, che rubava soldi dalla sacca, lo seguiva, Gesù non lo abbandonava. Va bene? Allora, dolce sorella, non sei colpevole se loro sono in ribellione contro Dio, hanno una religione strana che le scritture non gli fanno né caldo né freddo, una chiesa cristiana che le scritture non li smuovono, hai il diritto di seguire Dio, seguire Gesù. Se il Signore ti mostra di spostarti in un paesino di montagna, in un'altra nazione, un altro continente, scritture però, perché altrimenti se no sbagli. Insomma, non sei tu che li abbandoni. Angela, ho quasi risposto.
Sì, hai risposto.
Questo è per la sua scrittura, Matteo 12, 46 dice, chi è mia madre e i miei fratelli? Quelli che fanno la volontà di Dio. Quindi pezzo di carta che municipio, siamo sposati, mio figlio, questa è mia madre, non conta niente. Conta se seguiamo il Signore. Questo dal punto di vista del Signore. Tutto fatto in amore. Va bene?
Ti devo dare la risposta anche del fratello carabiniere che ha scritto prima riguardo il vaccino. Ha detto che lui e altri colleghi non lo prenderanno.
Cosa dice,
fratello? Ha detto che prima di prendere il marchio della bestia, dice, mi concederò dall'arma.
Ah, ecco, sì, così è buono, bravo. E questa è la mia fede, poi ognuno per la sua fede. Io non posso dire a nessuno congedati, eccetera. Questo ognuno deve fare per conto suo,
sì.
Perché sennò viene il presidente Mattarella e mi dà... una mattonata in testa, che dai, scusa, mi porti io tutti i poliziotti. E qui al Quirinale, chi è che mi difende? Va bene, e certamente anche Mattarella, bisogna onorare anche lui, gli servono i poliziotti. Però io devo anche predicare il Vangelo, qui viene l'Anticristo, viene il marchio della bestia. No, non avrete libertà, una volta che tu ti arruoli i carabinieri, tu non sei più libero di fare niente, devi obbedire. Ora, finché i carabinieri sono l'istituzione che adesso, che è buona, tutto bene. Va bene, però se tu ti arruolavi ai tempi di Mussolini e tu ti chiedevi a mio padre, e i carabinieri ai tempi di Mussolini non erano come oggi, erano fascisti. E caro mio, si salvi chi può, è come in Germania, non erano la polizia di oggi, erano nazisti, SS, Gestapo, si salvi chi può. In Cina oggi, la polizia là, tu sei cristiano ti fanno la pelle se sei cristiano, quindi è cristiano attivo, dico. Va bene, Angela?
Sì.
A posto.
E ti leggo una testimonianza, parlando delle forze di ordine. È da parte di Anna, che dice, grazie fratelli, Signore Gesù vi benedica grandemente e ogni vostra registrazione. Per noi che ascoltiamo Radio Blast è come una boccata di aria fresca. Vi ringrazio enormemente con tutto il cuore per ciò che fate. Oggi, mentre venivo al lavoro, ho sempre una scatola di mascherine in macchina, perché al lavoro le uso. E le ho comprate prima di succedere tutto questo, perché già le usavo prima. E ora, da un paio di giorni, ho cambiato lavoro e mi sono avanzate le maschere. E quindi oggi le ho regalato alla polizia, che mi hanno fermato.
Hai capito cosa? La fermate e lei li evangelizzi. Io facevo così anch'io, è bellissimo, che sono molto pecore, sai.
Ma il regalo è che dopo che ho regalato le mascherine ho potuto parlargli di Gesù.
Esatto.
E sono rimasta contenta che oltre alle mascherine gli ho lasciati anche 4 Vangeli di Giovanni.
Dio ti benedica.
Anche in farmacia dove passo regalo le mascherine per iniziare ad evangelizzare.
Alleluia.
E ringrazio voi che mi avete aiutato tanto e Gesù che apre i cuori delle persone. Credo che è il momento più buono di evangelizzare per chi può uscire di casa per motivi di lavoro.
Amen.
È un ottimo tempo per evangelizzare.
Amen.
Volevo condividere con voi questa gioia. Un abbraccio ai bambini dolcissimi. Hanno delle vocine molto dolci. Gesù Signore vi benedica tutti quanti. Un abbraccio.
Gloria, Signore. Brava Anna, che dolce sorella. Sta evangelizzando la polizia.
E tutti, anche nelle farmacie. Va con le maschere e con Gesù.
Fratelli, non abbiate pure evangelizzare la polizia. Io mi piace moltissimo. Cioè, anche i poliziotti che non sono cristiani, cioè quelli lì, sono i meno evangelizzati, che nessuno va a evangelizzare la polizia, capito?
No.
Invece dovete, io mi ricordo andavo nei paesini, dove vado a evangelizzare? A volte andavo dal sindaco.
Sì.
Andavo direttamente dal sindaco e evangelizzavo il sindaco, l'assessore. E gente che nessuno ha mai evangelizzato. Non vai a evangelizzare in comune. Quindi dico, lei non ci ha permesso di evangelizzare, ma non dentro di dicono così.
No.
Perché sono pecore. Cioè dietro quell'uniforme di sindaco, c'è un cuore di pecorella che ha bisogno di Gesù. I poliziotti, grazie a Dio che molti sono già cristiani, quelli che non sono cristiani sono tra i meno evangelizzati, perché nessuno ferma un poliziotto per dargli un volantino. Ma quando vi fermano loro, cioè tirate fuori i documenti e tutto quello che vogliono, perché non puoi mica tirare fuori il Vangelo e la Bibbia. Io ho scoperto subito che non puoi fare questo. Prima gli dai i documenti e quando sono rilassati, dice, a proposito, sono missionario, io vi benedico, posso darvi queste. E loro prenderanno il volantino. E poi gli fate vedere se è il caso, lo sa lei che lei è scritto nella Bibbia, diciamo, sì lei è scritto nella Bibbia, sì, e dice no, dove, dice va, gliela faccio vedere, lo sa che la Bibbia dice che lei carabiniere o polizia, lei è un ministro di Dio, e quello, a questo punto se lo guardi bene negli occhi si mette a sorridere. E poi spalanchi Romani 13 1 al 5, Romani 13 dall'1 al 5, e dice quello, che il magistrato non porta la spada in vano, ma porta la spada contro il male. Ehi, quei tempi erano i romani che non erano pecorelle come i carabinieri italiani.
E su questo ho delle domande per chiederti oggi, su Romani 13 e la polizia, le autorità. Però dopo un canto, più tardi ti chiedo, e sono da parte di Enza, una sorella nuova. E comunque voglio enfatizzare e ricordare ai fratelli solo questo dal messaggio di Anna. Lei dice, è un ottimo tempo per evangelizzare. Ricordatevi questo.
Amen.
Ogni volta che uscite, che avete la possibilità di parlare con qualcuno, date Gesù, perché la gente adesso ha fame, tanti sono spaventati, sono persi, confusi, cosa facciamo, cosa succede? Aiutateli con Gesù, date la vostra testimonianza, come voi avete la pace di Dio, come state tranquilli, confidate, come vi preparate, date soluzioni. Così succede anche qui in questa zona, tante persone chiedono consigli adesso e istruzioni, come ci prepariamo, anche praticamente, non solo teorie spirituali, come avere la pace di Gesù, sì, ma anche come prepararti praticamente, cosa fare. È molto utile per le pecorelle.
Grazie Signore, amen.
Allora fratelli, ringraziamo Anna e tutti voi che evangelizzate e portate la luce di Gesù intorno, e ringrazio anche quei fratelli che aiutano a noi a portare la radio avanti, l'evangelizzazione locale avanti. Ringrazio voi che ci aiutate con le vostre offerte e decime per continuare la propagazione di questo messaggio.
Grazie Dio vi benedica. Fratelli, noi siamo la mano, voi siete il braccio, amen. Noi siamo il piede, voi siete la gamba.
Amen.
Alleluia.
Amen. Gloria a Dio.
Grazie, noi siamo Signore. Il cuore che dà, però voi siete il sangue che lo fa scorrere.
Amen.
Che ci mettete in condizione di combattere. Alleluia. Ma non c'è di peggio, un soldato in trincea che gli sono finite le pallottole. Grazie per le munizioni che mandate, fratelli. E comunque uno porta le munizioni, l'altro spara, ehi, siamo lo stesso esercito e come dice nella Bibbia riceveremo lo stesso premio.
Amen.
Ha detto Davide, dice. Quello che sta a casa a controllare i bagagli, dice, prenderà lo stesso premio di quelli che sono scesi in battaglia. E fu una legge che Davide istituì in Israele, in Primo Samuele, cos'è, il 30, verso lì. Mm-hmm. Alleluia.
Grazie, Signore.
Gloria, Signore.
Mettiamo un canto e poi continuiamo a parlare delle forze dell'ordine, perché loro hanno una missione abbastanza difficile e decisioni da fare. Parleremo di una nuova sorella che si
decisione
presenta.
Decisione in vista del tempo della fine.
Sì, sì, dell'anticristo che viene. Al
sì, comunque io l'ho già detto diverse volte, quello è il mio consiglio, va bene.
Vi leggo dopo questo canto un messaggio da parte di una nuova sorella, anche lei poliziotta. Ma ascoltiamo prima il canto A Gesù fedele io sarò.
Questa è una sorella poliziotta che cos'è? Fa delle domande?
Sì.
Ok, Dio le benedica. Andiamo.
Amen.
A Gesù fedele io sarò, con tutto il cuore, con ciò che ho, le sue leggi sempre seguirò.
Chiese un dì di rinunciare a Gesù, giuro di salvare la vita a chi rinnegasse il suo Salvatore. Nessun di loro negò il Signore. Martirio presto arrivò e il loro coraggio parla ancora del grande amor per il proprio Salvatore. A Gesù fedele io sarò, con tutto il cuore, con ciò passati gli anni e oggi ancora noi sappiamo bene cosa far. Il peccato e il mondo rifiutare e la croce del Signor portar. Ed uno ad uno qua giù per colui che è morto per la vita a noi, finché la sua tromba suonerà, con coraggio andiamo ed in cor insieme diciamo: a Gesù fedele io sarò, con tutto il cuore, con ciò seguirò a Gesù.